SBS Italian.
Ma come detto, cominciamo con gli Stati Uniti, ci occupiamo delle ultime novità da Washington e dintorni, lo facciamo con Giampiero Gramaglia, giornalista ed esperto di questioni statunitensi, al quale diamo subito il buongiorno. Buongiorno Giampiero.
Buongiorno Marco, buongiorno agli ascoltatori e buon Natale a tutti.
Grazie naturalmente. A proposito di Natale, questo 2018 potrebbe concludersi, anzi sicuramente dovrebbe concludersi per gli Stati Uniti con il cosiddetto shutdown. Innanzitutto vogliamo spiegare di che si tratta, che cos'è uno shutdown per un paese come l'Italia o magari l'Australia che non è abituato a questi tipi di casistiche?
Sì, è qualcosa negli Stati Uniti di meno drammatico di come appare appunto visto e letto dall'Australia e ancora di più dall'Italia, dove la percentuale di dipendenti pubblici che dipendono dallo Stato è molto elevata. Negli Stati Uniti i dipendenti pubblici federali rappresentano circa un quinto dei dipendenti pubblici complessivi, però lo shutdown è una sorta di serrata dell'amministrazione federale, per cui gli 800.000 circa dipendenti pubblici non vengono retribuiti, alcuni devono lo stesso lavorare e recupereranno la retribuzione quando problema finanziario, burocratico finanziario sarà stato superato, altri non sono chiamati a lavorare. Facciamo un esempio: gli addetti alla pubblica sicurezza, i militari, lavorano ma vedono la loro retribuzione posposta. Invece, per esempio, una figura tipica, i rangers dei parchi nazionali non lavorano perché la loro prestazione non è considerata essenziale e perdono anche il diritto alla retribuzione. Lavorano ovviamente i dipendenti della sanità pubblica, non lavorano gli addetti al Ministero del Commercio o della pubblica istruzione in questo periodo in cui le scuole non sono aperte. Perché lo shutdown? E siamo al terzo shutdown in un anno, gli altri due sono stati molto brevi, sono durati lo spazio di un weekend, non hanno quindi avuto un grosso impatto. Questo rischia di trascinarsi, salvo improbabili colpi di scena, almeno fino all'inizio del 2019, quando del resto, lo vedremo, la situazione non sarà migliore. Dunque, lo shutdown perché il Congresso e il Presidente non si sono messi d'accordo sul bilancio del 2019, cioè non si sono messi d'accordo, non hanno trovato un'intesa su come finanziare una volontà della Casa Bianca, del Presidente Trump, il muro al confine con il Messico. In una bozza di bilancio della Camera, approvata dalla Camera, c'era uno stanziamento per 5 miliardi di dollari che non sono sufficienti, ma che comunque avrebbero consentito di avviare l'opera, ma al Senato ci volevano 60 voti per fare passare questa bozza di bilancio. I repubblicani non ce li hanno e non hanno trovato abbastanza democratici per sostenerli. Quindi il Presidente si è impuntato: senza soldi per il muro non si fa il bilancio, senza bilancio si fa lo shutdown. La situazione nell'anno prossimo, quando il Congresso tornerà a riunirsi, perché fra gli enti chiusi per shutdown c'è anche il Congresso in questo momento, quando il Congresso tornerà a riunirsi sarà il nuovo Congresso, il Congresso uscito dalle elezioni di midterm del 6 novembre. E allora, mentre oggi i repubblicani sono maggioranza sia alla Camera che al Senato, allora i democratici avranno la maggioranza alla Camera, e quindi far passare quel bilancio di compromesso che era passato negli scorsi giorni alla Camera guidato dai repubblicani sarà ancora più improbabile, e in qualche misura anche il presidente Donald Trump, si pensa, dovrà addivenire a più miti consigli. Per il momento Trump recita un po' la parte della vittima, gli è toccato, scelta sua, restare alla Casa Bianca a negoziare senza successo sullo shutdown, mentre la moglie Melania, la First Lady, e il figlio piccolo Barron se ne andavano nella tenuta di Mar-a-Lago in Florida per proseguire a portare avanti la tradizione di famiglia del Natale e del Capodanno nel sud degli Stati Uniti, dove il clima è senz'altro più mite che a Washington.
Parliamo adesso dell'ennesima defezione dall'amministrazione Trump, quella del segretario alla difesa James Mattis, che era stato voluto proprio da Trump per rimettere un po' a posto le cose. Mattis sembra, e tu naturalmente potrai confermarcelo, che si sia dimesso o che comunque abbia annunciato le dimissioni, in contrasto con la decisione del presidente Trump di ritirare le truppe americane dalla Siria e forse anche dall'Afghanistan.
Sì, abbiamo già forse ironizzato qualche volta garbatamente con i nostri ascoltatori sul fatto che un personaggio come James Mattis, Jim Mattis per gli amici, cane pazzo per i suoi soldati, è un generale, ha prestato servizio in Afghanistan e su altri fronti caldi dell'impegno militare degli Stati Uniti, bene, cane pazzo era stato negli ultimi due anni l'elemento moderato e di equilibrio dell'amministrazione Trump, in particolare sui fronti della politica estera e della politica di sicurezza. Era anche l'ultima figura di rilievo del comparto internazionale dell'amministrazione Trump rimasta in sella per tutto questo periodo, e sono passati solo due anni, ma sono già caduti due consiglieri per la sicurezza nazionale, un segretario di Stato, due capi dello staff della Casa Bianca e adesso il segretario alla difesa. Se n'è andato dicendo, scrivendo in una lettera di dimissioni che il presidente merita un segretario di Stato, un segretario alla difesa, un capo del Pentagono che sia in linea con le sue visioni, con il suo punto di vista, e Mattis evidentemente non lo era più, ma già in passato Mattis era stato in contrasto con Trump sull'Iran, cioè sulla decisione di denunciare l'accordo sul nucleare con Teheran, e poi non era d'accordo con la decisione di ritirare gli uomini dalla Siria, perché la tesi di Trump è: abbiamo ormai sconfitto l'ISIS e non abbiamo più niente da fare. La tesi di Mattis era ed è: se ce ne andiamo consegniamo i curdi alla repressione della Turchia, ed è un tradimento nei confronti dei curdi che hanno consentito la sconfitta dell'ISIS e ne sono stati protagonisti. E poi non si può neppure dire che non fosse d'accordo con il ritiro di metà delle truppe dall'Afghanistan, semplicemente non lo sapeva, perché il presidente l'ha annunciato senza dirglielo, senza consultarlo, ed è stato probabilmente questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Con le dimissioni di Mattis, che non erano del tutto inattese, era una delle possibilità dopo il voto di midterm, il rimpasto di midterm si annuncia ancora più profondo. Una singolarità: l'amministrazione Trump era partita come l'amministrazione dei generali, non ne resta più nessuno nel giro di 23 mesi, neppure due anni. Si sono dimessi il generale Kelly, il generale McMaster, il generale Flynn e adesso il generale Mattis. Senza generali, forse perché a persone abituate alla disciplina e al rigore, le improvvisazioni e le personalizzazioni del presidente Trump non sono facili da digerire.
Per oggi ci fermiamo qui, grazie ancora una volta a Giampiero Gramaglia per averci aggiornato su quello che accade negli Stati Uniti, e naturalmente ancora una volta buon lavoro e buon Natale.
Grazie Marco, grazie a tutti gli ascoltatori, a tutti voi un buon Natale.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.